ci credo.
Anch'io non ci posso credere, però sarà pure così, beh bambini. Sono le 20:20 del mercoledì sera e come sapete c'è un appuntamento importante, importantissimo.
Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere, non ci posso credere.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Di che cosa stiamo parlando?
Già, di cosa stiamo parlando? Parliamo di quello che vediamo quando guardiamo fuori dalla finestra, quando osserviamo questo nostro pianeta e i suoi strani abitanti. E sempre più spesso ci viene spontaneo di dire non ci credo. E proprio non ci credo è il titolo di questa trasmissione che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 qui a Radio Cooperativa. Un saluto affettuoso da Mario per questa puntata del 13 febbraio e saluto ovviamente anche chi è all'ascolto della replica di sabato pomeriggio. Dunque, ben trovati a tutti quanti. Cominciamo con le solite informazioni. Voi sapete che questa radio è libera in ogni senso, è libera da sponsor commerciali, è libera perché cerca di portare nelle vostre case notizie e informazioni che non capita di ascoltare così spesso. Tutti gli operatori della radio, da quelli che si occupano di organizzazione e di amministrazione ai conduttori, sono volontari. E volontario significa che non c'è compenso per la nostra attività, ma significa anche che il lavoro prodotto viene fatto molto volentieri. Purtroppo i tempi sono pesanti e duri anche per Radio Cooperativa, che quindi chiede a tutti voi di contribuire per far sì che questa nostra avventura possa continuare. Lo si può fare usando il conto corrente postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova, sul quale versare i vostri preziosi contributi. Il bollettino può essere scaricato anche dal nostro sito web radiocooperativa.org, dove trovate altre opzioni e possibilità. Il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse, tutti i contatti e lo streaming con cui ascoltarci anche dai posti più lontani e misteriosi attraverso la rete internet. Se poi siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e un gruppo Radio Cooperativa Padova al quale sono già iscritti circa 500 amici. Questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo qui in radio e attraverso il quale potete contattarmi. L'argomento di questa sera riguarda le miniere d'oro del Sudafrica e cercheremo di dare una risposta sensata ad una domanda che sembra quasi uno scherzo. È possibile rendere sostenibile l'attività estrattiva da una miniera? Prima però vorrei dedicare alcuni minuti ad esaminare un documento importante che in questi giorni Greenpeace ha rilasciato e che ha un titolo abbastanza inquietante. Punto di non ritorno, le gravi minacce climatiche che dobbiamo evitare. Cominciamo però come sempre con un brano musicale dedicato al jazz. Questa sera una canzone interpretata da Frankie Lane al secolo Francesco Lovecchio, nato a Chicago, ma figlio di un emigrato da Monreale, una città vicina a Palermo, che era niente meno che il barbiere di Al Capone. If you were mine, se tu fossi mia, Frankie Lane.
Thank you.
if you were mine. I could be a ruler of kings. And if you were mine, I could do such wonderful things. Why, I would say to a star, stop right where you are. Light up my lover's way, and then every star above you would obey. Oh, say if you were mine, I would live for your love alone, just to kneel at your shrine. I would give up all that I own, yes, even my heart, even my life, I'd trade it all for you. And then think that I was lucky too, if you were mine.
Questo era Frankie Lane con You If You Were Mine, se tu fossi mia. Cominciamo questa puntata. Noi viviamo costantemente tra due fuochi. Da una parte quelli che continuano a dire che le cose stanno andando sempre meglio perché l'economia mondiale si sta dirigendo verso un colore sempre più verde o, come vedremo stasera, sempre più blu. In quest'ottica vanno ovviamente sottolineati tutti i passi avanti nell'uso di energia rinnovabile, solare, eolica, idrica, da biomassa e geotermica, che stanno raggiungendo valori molto elevati anche in paesi come l'Italia, che solo da poco si è messa d'impegno in questa impresa. E non possiamo nemmeno ignorare la grande novità del riciclo delle materie prime e seconde, che è uno degli obiettivi importanti di ogni economia nuova, che non sia quella marrone imposta dall'industrializzazione. La green economy, la blue economy e la decrescita, che rappresentano oggi le tre anime della rivoluzione ambientalista, sono concordi su questo punto. Usare i cosiddetti rifiuti come risorse è un passo decisivo per la sostenibilità. Che poi i rifiuti siano derivati da un ciclo industriale o da delle attività naturali, questo è un'altra storia. Ci sono paesi come l'Austria che riciclano il 70% delle materie post-consumo. La Germania, l'Olanda e il Belgio arrivano quasi al 65%. Altri devono ancora compiere passi importanti in questa direzione, come l'Italia che si ferma appena al 33%. I dati sono del dicembre scorso e si riferiscono al 2012. Queste e altre sono considerate delle buone o delle cattive notizie a seconda di chi le legge. Chi commercia in materie prime, ad esempio nei metalli o in fonti fossili di energia, ben difficilmente sarà contento di rinunciare a parte dei suoi introiti per salvare la possibilità di continuare a vivere su questo pianeta. Prima di tutto viene il profitto, fanculo tutto il resto. E dunque è in questa diatriba, di cui abbiamo parlato un milione di volte, che la rivoluzione ambientalista un pochino si arena e si dibatte. E fin tanto che le redini dell'economia e della finanza saranno nelle mani dei gestori attuali, ho paura che si farà una grande fatica a raggiungere risultati accettabili. Tra quelli che si battono da sempre a favore dell'ambiente, non possiamo non citare Greenpeace, i cui meriti sono numerosi e molto diversi tra di loro. Basta ricordare le battaglie contro la deforestazione in Indonesia, che qualche risultato ha dato, anche recente, la denuncia contro Areva per la contaminazione di intere città nel Niger, le battaglie contro l'uso del carbone da parte di Enel, dell'olio di palma da parte della Nutella, contro l'uso di mangimi geneticamente modificati, e si potrebbe continuare a lungo in questo elenco di meriti di Greenpeace. Il 22 gennaio scorso questa associazione ambientalista ha rilasciato un documento molto interessante, come sempre impattante, ricco di fotografie e di documentazione. Il suo titolo, come dicevo prima, è abbastanza desolante. È "Punto di non ritorno, le gravi minacce climatiche che dobbiamo evitare". Ed in effetti, se ci fermiamo alla questione dei cambiamenti climatici, bisogna rilevare che non è che siamo messi proprio benissimo. Noi sappiamo tutti che esistono protocolli e impegni che sono assunti dai governi del mondo per ridurre l'emissione di CO2 e degli altri gas serra, con quote variabili entro il 2020, poi entro il 2050, per consentire agli umani che ancora saranno vivi di restare vivi su questo pianeta. Anche qui le informazioni sono discordanti. Da un lato ci sono paesi che hanno nettamente diminuito le proprie emissioni e procedono di buon passo verso situazioni sempre meno drammatiche. Purtroppo però la questione del clima non può essere studiata localmente. Insomma, non esiste un'azione positiva della Germania che non possa essere annullata da una negativa dell'Indonesia. E quindi l'analisi che noi dobbiamo fare non può che essere globale, mondiale, planetaria. Emblematico è il caso degli Stati Uniti. Secondo i dati forniti dal World Resources Institute, l'uso di energie rinnovabili ha fatto scendere di quasi 9 punti percentuali, rispetto al 2005, i gas serra dovuti all'uso di energia. Ma sono nettamente in crescita quelli che derivano da altre fonti, come per esempio l'uso di prodotti chimici per la refrigerazione, l'estrazione dei gas dagli scisti e così via. Dunque, in questa ottica, secondo l'Istituto statunitense, le previsioni non sono per niente buone e si stima una crescita del 18% complessivo entro il 2020. Altro che riduzioni. Nonostante le parole incoraggianti di Obama, sia al momento della sua rielezione, sia nel discorso all'Unione fatto ieri, si fa fatica a credere che le lobby dell'energia così potenti negli Stati Uniti e nel mondo intero molleranno la presa tanto facilmente. Lo stesso quadro che abbiamo fatto per gli Stati Uniti è riferibile all'intero mondo. A dicembre, quindi poco tempo fa, l'University of East Anglia ha pubblicato il resoconto mondiale con aumenti e diminuzioni dei gas serra. Il conto totale è comunque ancora un aumento e avrebbero raggiunto il valore incredibile di più 58% rispetto al 1990, che è l'anno di riferimento assunto dal protocollo di Kyoto. In questo caso, a fronte di riduzioni piuttosto modeste nei paesi più virtuosi, tra i quali una volta tanto ci siamo anche noi italiani, si devono registrare aumenti considerevoli in altre parti del mondo, compresi paesi emergenti che vogliono mettersi al passo con le nazioni che fanno già ora del consumismo sfrenato la propria religione. Ed è proprio di questo che parla il documento di Greenpeace, che trovate in inglese sul sito dell'associazione. Non spaventatevi, ci sono moltissime fotografie ed è abbastanza chiaro anche se uno capisce un pochino solo l'inglese. Vengono prese in esame 14 grandi imprese, il cui risultato sarà quello di incrementare sensibilmente la produzione di gas serra. Si va dall'enorme espansione delle estrazioni di carbone in Australia, Cina, Indonesia e anche negli Stati Uniti, alle nuove estrazioni petrolifere nell'Artico, tra l'altro con il beneplacito dell'Unione Europea e in Brasile, allo sfruttamento delle sabbie bituminose in Canada, fino ai nuovi progetti nel Mar Caspio. Le analisi sono state condotte dall'Istituto Ecofis, che è un'azienda leader nell'analisi sul risparmio energetico a livello mondiale. E i dati non sono per niente confortanti. Questi 14 progetti, infatti, porterebbero nel 2020 ad un aumento annuale di emissioni di anidride carbonica di circa 6 miliardi e mezzo di tonnellate ogni anno, più del gas serra che viene emesso ogni anno dagli Stati Uniti. Il consiglio dell'Istituto è di rinunciare a tutti questi progetti, oltre ad attivare iniziative per abbattere le emissioni del 5% ogni anno. Il rischio, sostenuto dal WEF, che è il World Economic Forum, che è una fondazione che si occupa delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare, mettendo in contatto da una parte esperti, giornalisti, intellettuali, dall'altra il mondo delle imprese e della politica. Ecco, il WEF nel suo rapporto Global Risk 2013, cioè rischio globale del 2013, avverte che stiamo viaggiando verso un aumento delle temperature medie di quasi 4 gradi Celsius, che arriveranno nella peggiore delle ipotesi addirittura a 6. È il caso di ricordare che sono soltanto 2 i gradi Celsius che la comunità scientifica ha definito come soglia oltre la quale il punto di ritorno sarà superato e il caos climatico avrà inizio. Insomma, che saremo veramente nelle peste. I grandi progetti energetici che minacciano il clima riguardano direttamente l'Italia. Il nostro è il secondo paese al mondo per importazioni energetiche. Importiamo più di 1 milione di barili di petrolio al giorno per una spesa ogni anno di più di 41 miliardi di euro, 70 miliardi di metri cubo l'anno di gas e 19 milioni di tonnellate di carbone. Contribuiamo più che attivamente al cambiamento climatico e a risentirne sono anche le nostre finanze, ha dichiarato Andrea Boraschi, che è responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace, e continua: potremo cambiare rotta andando verso l'indipendenza energetica con le fonti rinnovabili e l'efficienza. Ma chi si candida oggi a governare il paese ci ha già fatto capire che continueremo sulla strada della distruzione del clima e del deficit commerciale. Una delle campagne di Greenpeace si chiama Io non vi voto ed è riferita a tutti coloro che non vogliono dare il proprio voto a chi insiste sulla strada dei consumi e dell'inefficienza che ci ha portato fino a questo punto. La petizione in rete sul sito di Greenpeace è stata firmata a ieri da oltre 52.000 italiani, ma come sempre non servirà a molto se la maggior parte dei nostri connazionali continuerà ad avere altre priorità nella propria vita che non sia la sopravvivenza della specie in questo mondo sempre più malandato e violentato. Questi erano i Black Sabbath con She's Gone, lei se n'è andata. Cominciamo l'argomento centrale di questa sera, dunque parleremo di miniere in generale. E curiosamente, quando si parla di miniere, la prima cosa che viene in mente è il carbone. Io non so perché sia così, forse per quelle immagini di nostri connazionali che uscivano dalle viscere del Belgio con la faccia nera in mezzo a due occhi sempre stanchi e spaventati, oppure per i racconti delle malattie che qualche zio o qualche cugino emigrato aveva contratto, per esempio pneumoconiosi, che è una tipica sindrome legata alle condizioni di vita dei minatori. È abbastanza curioso che a Donetsk, in Ucraina, faccia bella mostra di sé una statua al minatore, nella piazza della città, il quale tuttavia, pur avendo una lampadina in fronte come vuole la tradizione, non porta né il casco né altri strumenti protettivi. O ancora associamo le miniere al carbone perché la storia del lavoro là sotto è costellata di morti, di tanti morti, a centinaia addirittura a migliaia, come avvenne un secolo fa in Francia, e non è che le cose siano molto cambiate con l'avvento delle moderne tecnologie. Per non andare lontano, negli ultimi due mesi del 2010 abbiamo avuto notizia di tre gravi incidenti minerari, in Cina con 37 morti, in Nuova Zelanda con 29 e in Cile dove 34 persone, lo ricorderete, sono rimaste intrappolate per oltre un mese nelle viscere della terra. Il leader mondiale del carbone, ne ho parlato tante volte, è la Cina, la quale produce tre quarti della sua energia elettrica usando centrali a carbone. Le stime ufficiali parlano di circa 6.000 morti l'anno nelle miniere, anche se quelle non ufficiali fanno salire la cifra a 20.000. Le miniere, tuttavia, non servono solo ad estrarre carbone, sono dei buchi nel terreno che permettono di tirare fuori dal sottosuolo qualunque cosa sia utile per la società in cui viviamo, e così si estraggono metalli con cui si fabbricano le merci che maneggiamo, si estraggono sostanze preziose, oro, diamanti, platino, da convertire poi in denaro, si estrae l'uranio per far funzionare le maledette centrali nucleari a fissione o, in alcuni casi, per costruire bombe che diano a tutti la sicurezza che la razza umana può essere spazzata via molto velocemente dal pianeta che abita. Tutte le attività minerarie presentano problemi ambientali. Ho già raccontato, anche se molto tempo fa, quello che avviene in Niger nelle miniere di uranio gestite dall'azienda di Stato francese Areva. Ma magari possiamo rinfrescarci la memoria ripercorrendo quello che è avvenuto in Niger e non soltanto là. L'uranio viene estratto da miniere che possono essere a cielo aperto oppure scavate in profondità. Non è mai una passeggiata perché i rischi legati a questa attività sono numerosi e molto elevati. Il minerale infatti emette un gas, il radon, che è radioattivo e altamente cancerogeno. Per molti esperti si tratta della seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo di sigaretta. E non è l'unica iattura, perché dal decadimento dell'uranio derivano altri prodotti pericolosi per la salute dei minatori. Se poi a gestire l'estrazione sono aziende che badano esclusivamente al profitto, fregandosene bellamente di ogni possibile danno collaterale, la questione diventa insostenibile. Ed è quello che succede in Niger, dove il colosso francese Areva, proprio quello che avrebbe dovuto fornire i reattori all'Italia, Areva, dicevo, gestisce attraverso delle società controllate alcune miniere di uranio nella zona di Akokan. La città nigerina da molto tempo è fortemente contaminata, se è vero che già nel 2003 e poi nel 2007 erano stati rilevati livelli di radioattività 100 volte superiori a quelli sopportabili dall'uomo. La ditta francese, che come ho detto è controllata dallo Stato e ha interessi minerari molto estesi dal Sudafrica alla Namibia, alla Giordania e così via, aveva dichiarato di aver provveduto a bonificare la zona, ma nel novembre del 2009 quei rompiscatole di Greenpeace avevano condotto una nuova misurazione scoprendo che il livello di radioattività effettivamente era cambiato, ma era cambiato in peggio, raggiungendo il valore pazzesco di 500 volte quello tollerabile. Perché questa contaminazione? Semplice, perché gli scarti, i detriti radioattivi, venivano utilizzati per la pavimentazione di strade e parcheggi o per la realizzazione di terrapieni. Del resto, anche in Francia è stato denunciato qualcosa di simile, quando un servizio televisivo ha scoperto che circa 300 milioni di tonnellate di detriti radioattivi erano stati usati in questo modo. Ci sono altri paesi africani che si gettano nell'avventura delle miniere di uranio, spinti dal desiderio di arricchirsi in fretta, e quindi rilasciando con estrema facilità delle concessioni a compagnie minerarie straniere. Tra questi stati c'è anche la Tanzania, che oltre ai safari e all'estrazione dell'oro, è il quarto produttore mondiale, ma dell'oro parleremo a lungo più tardi, ha scoperto 20 siti utili da affittare alle ricche compagnie sudafricane e australiane. La domanda potrebbe essere: che problema c'è? In fondo si tratta solo di un business. Certo, purché non avvenga, come sempre più frequentemente accade, che quelle compagnie minerarie arrivino a devastare il territorio, inquinando il paese senza nessuno scrupolo, cosa del resto già capitata al Gabon e, come abbiamo appena visto, al Niger. Ci vorrebbe un governo di ferro a controllare il tutto, ma è assai difficile che un esecutivo debole come quello tanzaniano possa fermare compagnie smaliziate e ricchissime con una terribile fretta di cominciare ad incassare denaro. Si tratta in particolare della Uranex NL australiana e della Mantra Resources del Sudafrica, che hanno avuto concessioni per 8.000 km quadrati complessivi, più o meno una zona grande come la regione Umbra. All'interno di questi 8.000 km quadrati vivono tribù di pastori Masai che ben difficilmente riusciranno a capire quello che sta succedendo, dal momento che non parlano una parola d'inglese. E sembra così ripetersi una vecchia storia che coinvolge anche altre popolazioni native. Vale la pena di attraversare l'oceano, recarsi negli Stati Uniti, dove la fame di uranio non è certo minore. Dopo l'ultima guerra e fino agli anni Ottanta, moltissime miniere, un migliaio in tutto, sono state aperte nei territori della popolazione indiana Navajo e gli stessi abitanti sono diventati minatori. Certo, nessun medico glielo aveva ordinato, ma bisogna tenere presente lo stato di povertà dei Navajos, la loro scarsissima alfabetizzazione e il fatto che nessuno aveva detto loro che cosa rischiavano. L'opportunità di un lavoro stabile e remunerato, secondo delle norme federali, era un'attrattiva molto allettante, addirittura irrinunciabile per quasi tutti. Purtroppo, come si è detto, dietro la facciata del lavoro si nascondeva una sorpresa terribile. Circa 4 miliardi di tonnellate di uranio sono state estratte da quelle miniere e i Navajos ne hanno respirato la polvere, bevuto l'acqua inquinata, coltivato campi contaminati, mangiato carni di animali contaminati, addirittura costruito abitazioni con materiali radioattivi. Nel 1979 scorie della lavorazione dell'uranio sono finite nel fiume Puerco, le cui acque scorrono a sud della riserva Navajo, acque che i nativi utilizzano per abbeverare il bestiame, per irrigare i campi, e si è trattato della più grande contaminazione di materiale radioattivo nella storia degli Stati Uniti. Quando poi la fine della guerra fredda ha reso inutile avere riserve infinite di armi nucleari, le miniere sono state semplicemente abbandonate, spesso senza nemmeno segnalare il pericolo, con gallerie lasciate aperte, con materiale radioattivo lasciato in superficie senza alcuna protezione. Il risultato, come era facile prevedere, è stato quello di un aumento clamoroso di vari tipi di tumori, la cui incidenza è più che raddoppiata negli anni che vanno dai 70 ai 90 nella popolazione residente, mentre nel resto degli Stati Uniti andava regredendo. Nel 1990 una legge del Senato americano, statunitense, riconosceva agli indiani il danno arrecato. Ora, è sempre sperabile che gli errori servano di insegnamento perché non avvengano più, perché non vengano poi ripetuti. Ma quando ci sono di mezzo i soldi è difficile che la saggezza e il buon senso prevalgano. Oggi che l'uranio è diventato prezioso ed economicamente vantaggioso estrarlo, si cercano nuovi siti anche negli Stati Uniti. Questi siti sono stati trovati, tra l'altro, nelle Black Hills, le colline nere del Sud Dakota. L'appalto per lo sfruttamento di questo nuovo tesoro è stato vinto da una società canadese, la PowerTech Incorporated. La concessione si estende su un territorio di 11.000 ettari per 15 anni. In progetto ci sono dai 4 agli 8.000 pozzi, profondi da 400 a 800 metri. Il frutto sarà 500.000 di chilogrammi di uranio ogni anno. Il metodo di estrazione si chiama ISL, è considerato dalle compagnie minerarie il meno invasivo perché non produce scarti. È un metodo in realtà già impiegato un po' ovunque, per esempio in Australia e in Kazakistan, e consiste nell'utilizzare l'acqua delle falde per creare soluzioni che, pompate sotto pressione nei cunicoli, siano in grado di staccare il minerale grezzo dalla roccia per poi essere risucchiato verso la superficie. il minerale viene poi lavorato nel luogo e quindi viene essiccato producendo il famoso yellow cake, quella torta gialla che sembra una polenta, dalla quale poi si ricava l'uranio. Ma quello che non si dice è che questo sistema alla fine inquina le falde, che in quella zona rappresentano riserve di acqua potabile, perché una parte dell'acqua che serve per staccare il minerale grezzo viene perduta, filtra attraverso il terreno e finisce proprio là in fondo. E inoltre nelle operazioni vengono mossi e liberati altri tipi di materiali pericolosi e radioattivi come arsenico, radio e torio. Credo che chi ha seguito qualche puntata di questa trasmissione non fatichi a riconoscere in questa tecnica quella del fracking che viene usato per estrarre dalle profondità del terreno il gas di scisto. In Texas sono tutti molto preoccupati, tranne ovviamente quelli che su questo business campano. Tornando al Sud Dakota, rileviamo che gli interessi economici, ancora una volta, si scontrano con quelli della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. A dire il vero, la futura zona mineraria non è densamente abitata, ma sono presenti alcune fattorie che allevano bovini e questi bevono l'acqua che proviene proprio dalle quattro grandi falde acquifere che si vogliono usare per l'estrazione. Ci sono anche due corsi d'acqua in superficie, il Beaver Creek e il Pass Creek, che sono due affluenti del Cheyenne River, che finisce poi nel Missouri. Ci mancherebbe solo che l'acqua contaminata finisse anche là dentro. Gli ambientalisti americani e i nativi della zona sono ovviamente molto preoccupati. Le Black Hills sono le montagne sacre dei Lakota, appartengono alla stessa catena del famosissimo Monte Rushmore, con le effigi di quattro presidenti americani. Anche loro guardano perplessi quello che sta accadendo.
Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finire dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, puoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire come se andare lontano fossi uguale a morire, e non c'è niente di strano, ma non posso venire.
così come una farfalla ti sei alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'io dare, se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a celare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle, io lì sotto ero uno sputo e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano, si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte anima mia, adesso spengo la luce e così sia.
Questo era Lucio Dalla con Cara. Adesso ci spostiamo in un altro angolo del mondo e prendiamo in esame altre miniere che non servono a produrre energia ma solo a ricavare metalli molto preziosi. Ci spostiamo in Sudafrica nelle miniere d'oro vicino a Johannesburg. L'oro interviene nella storia dell'umanità e in quella di quasi tutti i popoli fin dai tempi più remoti. Noi ne abbiamo testimonianze in Occidente da parte della storia egizia fin dal 3000 a.C., ma è assai probabile che la miriade di ornamenti che Marco Polo ha descritto nel suo Milione risalgano a tempi ancora più antichi. Il metallo, piuttosto suscettibile perché non può essere attaccato, corroso, che da pochissime sostanze, tre per la precisione, la quaragia, lo ione cianuro e il mercurio, è stato usato in una varietà di operazioni, tra cui le due che sono rimaste fino ai tempi nostri riguardano gli ornamenti e le monete. Io credo che sia noto che l'oro è stato per un lunghissimo periodo di tempo il contrappeso delle monete che le banche dei vari paesi emettevano. Significa che la quantità totale della valuta emessa doveva essere coperta da un controvalore in oro. Oggi questa regola non c'è più e, anche se le banche centrali possiedono ancora riserve auree a garanzia del valore delle proprie valute, il volume di queste riserve è andato via via diminuendo a causa della progressiva coniazione di moneta in assenza di controvalore aureo o di qualunque altro metallo. L'oro è comunque considerato un bene estremamente prezioso, probabilmente anche per il fatto che il suo valore si mantiene inalterato nel tempo, almeno se consideriamo lunghi periodi, e comunque non è influenzato dall'andamento dei mercati azionari. Certo, come ogni bene, è soggetto al rapporto domanda-offerta. Per questo le estrazioni d'oro dalle miniere sono ponderate attentamente. Aumentare la produzione significa spesso far diminuire o addirittura crollare il prezzo. Ora, da dove viene l'oro che noi troviamo nei nostri negozi? Per esempio negli orafi che fanno anelli, collane, bracciali, eccetera. Quali paesi hanno la fortuna di avere sotto i propri piedi le famose pepite? Fino a qualche anno fa era il Sudafrica a coprire d'oro il pianeta. Da quel paese, e precisamente dalla zona di Johannesburg, proveniva il 75% del metallo destinato al mercato. Oggi le cose sono cambiate e il paese di Nelson Mandela non figura addirittura nemmeno nei primi tre posti. Dal 2007 la Cina ha preso il sopravvento anche in questa speciale classifica. Nel 2011 sono state estratte 355 tonnellate dal suo sottosuolo. A seguire l'Australia con 270 tonnellate, gli Stati Uniti con 237. Altri paesi in cui le miniere fruttano raccolti importanti sono, oltre al Sudafrica, il Perù e la Russia. L'Italia ha modeste miniere d'oro, alcune forse potrebbero essere importanti, ma presentano problemi vari nella loro realizzazione. In compenso, l'Italia è il primo paese al mondo in quanto ha trasformazione dell'oro con circa 500 tonnellate lavorate ogni anno. Siccome dalla Cina non abbiamo notizie che ci permettano di aprire un discorso sensato, io farei riferimento a quanto accade in Sudafrica per capire come quelle miniere funzionano, che tipo di problemi incontrano e se nell'attività estrattiva si presentano pericoli per l'ambiente circostante o per la salute dei minatori o dei cittadini della zona. A proposito delle quantità estratte, c'è una ricerca che è stata fatta dall'Australian Mining nel 2012 che riferisce dei dati piuttosto precisi sui maggiori produttori d'oro nel mondo nell'anno 2011. Ora, al di là degli stati, le miniere più grandi del mondo nel senso della quantità estratta sono queste. Primo, Grasberg Mine in Indonesia è la più grande miniera d'oro al mondo per dimensione e produzione annua. Si trova nella parte indonesiana dell'isola di Papua, a 4.000 metri sopra il livello del mare, e ha prodotto 45 tonnellate d'oro puro nel 2011. La proprietà è della società statunitense Freeport McMoRan per più del 67%, della società anglo-australiana Rio Tinto G-Pope per il 13%, della società Indo Copper Investama Corporation e del governo indonesiano per poco più del 9% ciascuno. Gli Stati Uniti hanno il secondo e il quarto posto in questa classifica, con due miniere nel Nevada, la Cortez e la Gold Strike, entrambe di proprietà della società canadese Barrick Gold, che sentiremo nominare ancora, perché probabilmente è la più grossa società ad occuparsi dell'estrazione di metalli preziosi. È la stessa compagnia che ha avviato il progetto Pascua Lama sulla cordigliera tra Argentina e Cile, che ha suscitato negli anni passati moltissime polemiche. Le due miniere che ho citato, quelle statunitensi, hanno ottenuto insieme 78 tonnellate d'oro nel 2011. Al terzo posto e anche al nono si piazza il Perù. La maggiore miniera peruviana è la Yanacocha della società Newmont. L'altra si chiama Laguna Norte ed è ancora di proprietà della Barrick Gold. Nel 2011 queste due miniere peruviane hanno fruttato 64 tonnellate di oro. Al quarto posto una miniera argentina, sempre gestita dalla Barrick Gold, in una posizione così scomoda da raggiungere che l'energia necessaria viene prodotta in loco con delle pale eoliche. Il Sudafrica occupa la posizione, la sesta e l'ottava, con due miniere nei pressi di Johannesburg, entrambe gestite dalla Ashanti Goldfield Corporation, che ha sede in Ghana. Infine l'Australia, con la settima e la decima posizione, con due miniere che insieme hanno fornito circa 50 tonnellate nel 2011. Ora, tra i metalli preziosi non c'è solo l'oro, anche il platino, che viene estratto con grande abbondanza proprio in Sudafrica. La tecnica estrattiva e quindi i problemi da superare sono esattamente gli stessi dell'oro. Anche qui miniere nelle viscere della terra. In questi mesi la stampa internazionale ha dato conto di quello che è avvenuto proprio in Sudafrica, dove moltissimi lavoratori delle miniere di platino sono scesi in sciopero a causa dei bassi stipendi e della moltitudine di licenziamenti che ci sono stati. Purtroppo la questione, cominciata in una miniera di platino a 100 km da Johannesburg, dove lavorano più di 3.000 minatori, ha avuto un accompagnamento di decine di morti e non è finita là. Particolarmente cruente, per questo diventata un emblema della situazione, è stato quello che è avvenuto nell'agosto del 2012 a Rustenburg, nella regione Marikana, dove ci sono avuti 40 morti e 70 feriti. Alla base delle rivendicazioni sindacali, l'esagerato divario tra il profitto della proprietà e la miseria delle paghe dei minatori. A ciò si aggiunge il fatto che, secondo alcuni filmati trasmessi dall'inglese Channel 4, i minatori sarebbero stati massacrati mentre fuggivano, sono stati rincorsi ed uccisi, in un momento in cui non rappresentavano nessuna minaccia per le squadre di polizia schierate a difesa della proprietà. Ma le condizioni dei minatori sono le stesse per le miniere d'oro, e anche in alcune di queste è esplosa la protesta. In giugno la Mother East, società che è proprietaria di alcune miniere, aveva licenziato più di 1.000 minatori dopo uno sciopero definito selvaggio. Questa è stata una miccia che ha innescato gli scioperi negli altri siti. Questi drammi hanno fatto venire alla luce anche per chi in Sudafrica non bazzica di frequente, il coinvolgimento da parte dell'establishment del nuovo Sudafrica post-apartheid nella concentrazione della ricchezza nelle mani di una ristretta elite. La miniera d'oro di cui stiamo parlando è di proprietà di una compagnia a capitale cinese, di cui sono azionisti il nipote dell'attuale presidente Jacob Zuma del Sudafrica e il nipote di Nelson Mandela Zondwa. Fin qui abbiamo parlato della situazione spesso difficile degli uomini nelle miniere e come interviene l'attività mineraria in Sudafrica sull'ambiente. Lo vedremo tra pochissimo.
Have been struck between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chads may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. Faster than the eye could flick, but all I can do is hand it to you and your latest trick.
questi erano i Dire Straits con Your Latest Trick, il tuo ultimo trucco. Il resto di questo intervento di questa sera sulle miniere è tratto dal libro di Gunther Pauli, Blue Economy. È scritto nel 2010 e quindi le informazioni si riferiscono a scenari e a episodi antecedenti quella data, però io credo che sia comunque molto interessante per l'analisi che ne viene fatta. Cominciamo. I dintorni di Johannesburg sono ideali per girarvi un film di fantascienza. A qualche decina di chilometri dalla più grande città industriale del Sudafrica, infatti, ci si trova in cima ad una montagna di scorie di miniera ricche di uranio che contengono un grammo d'oro ogni tonnellata di terra. Le miniere sono là sotto, entrano nella terra in profondità per almeno 4 chilometri, dove le condizioni di vita sono improbabili. La sola temperatura di 50 gradi Celsius impone un'opera immane per rendere l'aria respirabile alle 20.000 persone che ci lavorano. Ci sono enormi macchine da ghiaccio che sono all'opera per questo là sotto. Se pensiamo alle questioni ambientali, potremmo chiederci se tutto questo può diventare sostenibile, se cioè una volta terminata l'attività mineraria, l'aria potrà essere lasciata in condizioni migliori o perlomeno uguali a quelle che c'erano prima di fare il buco. Anche in natura ci sono dei minatori, e si tratta di minatori veramente eccezionali, per esempio i licheni. Questi straordinari organismi, che sono serviti sia come cibo in caso di grandi carestie, sia come indicatori della qualità dell'aria per la loro capacità di assorbire inquinanti, metalli presenti nell'atmosfera. Ma per quello che qui ci interessa, i licheni estraggono dalle pietre alcune molecole inorganiche come il magnesio che servono a loro per sostenere il loro sistema di vita. Ci sono anche dei batteri che riescono a separare i metalli con un sistema che è chiamato chelazione, di cui parleremo più avanti. E l'uomo usa anche lui dei processi naturali e non invasivi? No, lui usa la dinamite. Da qui si comincia a capire come la trasformazione dell'attività mineraria in un'azione sostenibile non invasiva sia probabilmente difficile da pensare, ma forse sarà possibile inventarsi una strategia che renda perlomeno meno drammatiche le conseguenze. I grandi vantaggi dell'estrazione dell'oro sono, da un lato, come abbiamo già visto, l'enorme differenza tra il profitto e la spesa per la manodopera, e anche il fatto che a nessuno viene chiesto di compensare i guasti ambientali che ricadono sulle comunità locali. Se fosse così, i ricavi delle miniere calerebbero drasticamente. Quando l'oro grezzo arriva in superficie, si porta dietro sempre una dotazione naturale di uranio. Le scorie, tutte le scorie, sono abbandonate sulla superficie, comprese quelle sostanze radioattive che si infiltrano nell'aria e nell'acqua, rendendo il pericolo di contaminazione, quindi di tumori, di leucemie, sempre più reali. Molte organizzazioni internazionali hanno denunciato questa situazione, chiedendo alle compagnie proprietarie delle miniere di intervenire per ridurre il livello di rischio. Ma intervenire costa un sacco di soldi e questo rappresenterebbe una voce negativa nell'impresa di fare sempre più profitti. La discussione dunque non è nemmeno mai arrivata ai tavoli dei consigli di amministrazione. Ora provate ad immaginare una miniera ricca di oro a 4 e più chilometri di profondità. Per pomparvi acqua ed aria servono un sacco, ma veramente un sacco di soldi ogni giorno e serve soprattutto molta, ma molta energia. L'aria che esce dalle gallerie si porta dietro ogni anno 100.000 tonnellate di metano, cifra destinata a crescere ogni volta che un nuovo pozzo viene aperto. A parte il fattore inquinante, il metano è un fortissimo fattore di rischio per le esplosioni. Per questo le attrezzature, quelle dei minatori, gli strumenti di scavo, non devono correre il rischio di fare scintille, quindi sono realizzati con sostanze come il rame, il berillio e il titanio che ne aumentano di molto i costi. Ma c'è ancora dell'altro. Estrarre oro o qualunque altra cosa da una miniera costa in termini di acqua usata. Nella zona di Johannesburg l'agricoltura è stata privata dell'acqua che viene pompata nelle miniere. Un fiume è stato deviato dal suo corso per questo. Il conseguente inquinamento fa il resto. Nella zona non è possibile coltivare nulla né allevare bestiame. C'è anche un altro problema che riguarda l'energia elettrica. Come già detto, le operazioni di estrazione, ma anche quelle di trasporto dell'oro grezzo in superficie, di qui ai posti dove viene lavorato, costano una enormità di energia elettrica. La rete elettrica sudafricana sembra essere sovraccarica e ci sono miniere costrette a chiudere per qualche giorno a causa della mancanza di elettricità. E non finisce qui. Chi ha visitato le miniere riferisce di una situazione drammatica anche da un punto di vista ambientale, perché oltre a quanto già detto occorre tenere presente le nuvole di polvere di uranio, la desertificazione, le voragini nel terreno, l'accumulo di uranio in canali navigabili nel terreno. E poi ci sono i problemi sociali derivanti dalla sistemazione dei minatori in ostelli che sembrano fatti apposta per trasmettere ogni sorta di malattie. Insomma, un degrado ambientale e umano più che evidente. Però, anche in una situazione di questo tipo, è meglio mantenere un atteggiamento positivo e seguire quanto di buono, poco o tanto che sia, si sta facendo. Ed in effetti la cosa migliore sarebbe quella di poter considerare queste, come le possiamo chiamare, fessure nel terreno, come le ferite che la chirurgia pratica sugli ammalati. Una volta effettuata la cura, vengono richiuse perché possono guarire. Allo stesso modo, le miniere dovrebbero essere richiuse una volta esaurita l'attività estrattiva. Contemporaneamente andrebbero studiate e messe a punto tecnologie applicabili e soluzioni a basso costo che riducano le enormi spese di questa impresa in modo da poter indirizzare una parte dei redditi proprio alla sostenibilità di questo business. Si potrebbe procedere per gradi, un problema alla volta, come vedremo dopo questa canzone.
If I say no, if I resist, if I don't give in to this, would it be a lesson? A beautiful song you heard a million times, like the rainbow's end you can never find.
If I say yes, if I let it go, and face the consequence of no, will it lead to living with regret? Suddenly the walls are coming down, I won't be the same. Like a red sunset where the sky meets the sea, like no one alive, you live in my. You
like a beautiful song.
Beautiful song.
You heard a million times.
A million times.
Like the rainbow's end.
Like the rainbow's end.
You can never find.
It's hard to ignore an undeniable truth.
This feeling inside.
E questa era Mina con Seal con You Get Me. Dunque, analizzando un problema alla volta, cominciamo con il metano che alle miniere nessuno pensa di poter catturare perché la sua concentrazione è troppo bassa, cioè inferiore allo 0,2%, e così viene pompato in atmosfera. Come ho detto, si tratta di un gas che produce un effetto serra che è 21 volte maggiore della CO2. Se questo gas venisse catturato in qualche modo, darebbe una serie di vantaggi non indifferenti. Il primo è quello legato al protocollo di Kyoto e ai successivi protocolli, che prevedono tutti l'assegnazione di certificati, di crediti, di bonus, di soldi sostanzialmente, per ogni impresa che sappia ridurre l'effetto serra. I crediti sono calcolati in metri cubi equivalenti di CO2, ma ogni metro cubo di metano rende tanto quanto 21 metri cubi di CO2. Il secondo vantaggio è che con il metano si può produrre energia elettrica, evitando così di spendere i soldi di quella acquistata dalla Eskom, che è la più grande società energetica del continente africano. Di sicuro questa seconda strada è più redditizia e meno macchinosa di quella dei crediti. Certo, servirebbe una tecnologia a basso costo in grado di purificare di più l'aria, estraendo così una maggiore quantità di metano. C'è una società svedese che si chiama Magtech System AB. È una grande società che fornisce una serie molto vasta di strumenti e di servizi. Tra questi c'è una tecnologia per la purificazione dell'aria che è in grado di abbattere la concentrazione di metano fino allo 0,1% senza immettere energia nel processo. Tra il 1983 e il 1985 la centrale elettrica australiana di West Cliff Collier ha costruito due impianti capaci di produrre quasi 14 megawatt complessivamente per utilizzare il metano contenuto nell'aria per la ventilazione. Alla base di questa tecnologia c'è un sistema capace di catturare anche piccole percentuali di metano in grandi volumi d'aria. E questa è la tipica situazione delle miniere. La centrale australiana, pur usando volumi di aria nettamente più piccoli di quelli presenti nelle miniere, riduce però le emissioni di metano di 200.000 tonnellate di CO2 equivalenti ogni anno e fa profitto. Ma questa potrebbe proprio essere la soluzione per le miniere di Johannesburg. Infatti, due calcoli fatti alla buona, le tecnologie della Magtech potrebbero consentire alle industrie minerarie di produrre dalle 100 alle 180 MW di potenza elettrica, circa la metà del loro fabbisogno complessivo. Nonostante noi pensiamo che questo potrebbe essere anche una mano data al pianeta che vedrebbe diminuire i rischi legati ai cambiamenti climatici, non può sfuggire che sarebbe anche un affare economico notevole sul quale converrebbe investire. Ma le compagnie minerarie hanno un solo obiettivo, che è l'attività principale, quella estrattiva. Qualcuno, tuttavia, prima o poi, si renderà conto che la scelta più razionale è quella di catturare il metallo, sia per guadagnare sullo scambio di crediti di carbonio, che per la disponibilità di energia, sia per la sopravvivenza del pianeta. Questa è una grande opportunità che aspetta solo di essere presa e colta. Un secondo problema che si potrebbe affrontare dopo quello del metano è quello dell'acqua. Sappiamo bene quanto prezioso questo liquido stia diventando in ogni angolo del pianeta per via dell'inquinamento sempre più diffuso delle fonti d'acqua e delle falde. Il Sudafrica non fa certo eccezione. Le attività di estrazione dell'oro utilizzano, come del resto tutte le miniere, quantità d'acqua pura molto importanti. Infatti, dalle fessure delle profondità del terreno esce un'acqua pura, pulita, priva di batteri, un'acqua insomma buonissima. Le due miniere di Driefontein e Kloof ne buttano via circa 100.000 metri cubi ogni giorno. Il motivo è che l'acqua che viene usata per la lavorazione nelle miniere è molto inquinata e le leggi prevedono che non si possa immettere nell'ambiente se la concentrazione di inquinanti non scende sotto un certo valore. La pratica dunque è quella di mescolare quest'acqua tossica con quella pura per abbassare i valori al di sotto dei limiti imposti dalle leggi. Insomma, con l'acqua pura si lava l'acqua sporca. Questo sembra veramente assurdo, anche perché la spesa per pompare l'acqua pura e renderla tossica è altissima. Si tratta per le due miniere citate di circa $500 milioni ogni anno. La strada migliore dovrebbe essere quella di usare dei sistemi alternativi, non invasivi e poco costosi, per pulire l'acqua e usare poi quella pura come una fonte di reddito, per esempio vendendola alle città sudafricane in bottiglia. È la strada attuata alla Scaviotas in Colombia, come vi raccontavo la settimana scorsa. Resta il problema di come ripulire l'acqua dalle scorie della lavorazione delle miniere. Beh, uno di questi metodi utilizza i vortici. Victor Schauberger, una guardia forestale, ambientalista austriaco, morto nel 1958, ha passato tutta la sua vita ad analizzare il comportamento dell'acqua nei fiumi e, benché le sue teorie, la più famosa di tutte riguarda il motore ad implosione, siano state sempre respinte dalla scienza ufficiale, nonostante questo, i suoi studi sui vortici a lungo andare hanno portato a risultati concreti anche in campo industriale. Il vortice, il mulinello se volete, è una zona in cui si producono pressioni e depressioni e si fa circolare l'acqua a differenti velocità. Gli effetti sono straordinari e di vario genere. Per esempio, è possibile estrarre l'aria dall'acqua, rendendo quindi il ghiaccio prodotto di una trasparenza unica. Lo stadio del ghiaccio di Malmö, una città svedese, ma anche altri, per esempio in Colorado, Stati Uniti, guadagnano di più adesso che la pubblicità sotto il ghiaccio si vede perfettamente, perché non c'è più l'aria dentro. E gli atleti sono anche loro molto soddisfatti perché la qualità e la durata del ghiaccio è decisamente migliorata. Ci sono sistemi che utilizzano i vortici per ripulire, passatemi questa espressione non proprio correttissima, per ripulire l'acqua che cade dal tetto o quella usata per lavare i panni. Partendo dal 10° piano, quando arriva all'8° è già purificata e si potrebbe tranquillamente bere. Altri sistemi tolgono il calcare dalle tubature e si potrebbe continuare ancora. E queste non sono fantasie. Se voi andate a cercare in rete il termine vatreco.com con il www.vatreco.com, troverete il sito di un'industria svedese che fa proprio questo, cioè che vende prodotti che utilizzano la tecnologia del vortice per azioni come quelle che ho appena descritto. E la stessa tecnologia potrebbe eliminare le scorie di uranio e delle altre schifezze dall'acqua inquinata nelle miniere. I vantaggi sono evidenti anche in termini di energia spesa, dal momento che i sistemi descritti sono a basso consumo e del tutto sostenibili. Anche in termini di soldi, qualcuno ha calcolato che bastano 12 mesi per ammortizzare l'investimento. Certo, le teste che dirigono le miniere dovrebbero cambiare e rendersi conto dei vantaggi enormi sia in termini di affari che di benessere legati a queste nuove attività. Pulire l'acqua a basso costo e venderne di pura in quantità molto alta farebbe bene anche all'ambiente, ai lavoratori e forse comincerebbe a costruire una reputazione migliore perfino alle attività estrattive delle miniere d'oro. Resta ad affrontare l'ultimo problema, forse il più complicato, quello delle scorie. È un fatto che assieme all'oro vengano estratti altri metalli come il tallio, il rame, ma soprattutto l'uranio. La preoccupazione, soprattutto degli ambientalisti, è che questo materiale resta a disposizione della natura abbandonato e finisce quindi in lagune e fiumi, contaminando regioni intere. Io non so se i timori siano giustificati fino a questo punto. Certo è che un trattamento di questi metalli non solo è possibile, ma addirittura vantaggioso, come vedremo tra pochissimo.
Squeeze you till the passion starts to rise. I wanna take you to heaven. That would make my day complete. But you and me ain't no movie star. What we are is what we are. We share a bed, some loving, and TV, yeah. That's enough for a working man. But what I am is what I am. And I tell you, babe, well, that's enough for me. Sometimes when you're asleep and I'm just staring at the ceiling, I wanna reach out and touch it, but you just go on dreaming. If I could take you to heaven, that would make my day complete. 'Cause you and me ain't no movie star. What we are is what we are. I'll tell you, sweetheart, that's just enough.
E questo era Alice Cooper con You and Me. Perché mai le compagnie minerarie dovrebbero preoccuparsi degli scarti lasciati sul terreno? Questa è un'ottima domanda che richiede un'ottima risposta. Se è vero che la presenza di materiali inquinanti come l'uranio sono evidenti, prima o poi le compagnie saranno chiamate a sistemare la questione. Il giorno in cui le società quotate sul mercato informeranno i loro consigli di amministrazione dei rischi che corrono, saranno costretti a prevedere delle perdite legate alle spese necessarie per risanare l'ambiente. E allora non è certo difficile immaginare cosa potrà succedere alle azioni di quelle stesse società. C'è una reazione chimica che viene chiamata chelazione, durante la quale una sostanza, il chelante, abbraccia e lega un'altra sostanza, proprio come le chele del granchio, da cui appunto viene questo nome. La struttura che si forma è stabile, inerte e può essere isolata facilmente. Da qualche decennio questa tecnologia viene utilizzata per l'isolamento di metalli preziosi e di componenti tossici come l'uranio, il tallio, il piombo. A Woburn, una cittadina di 40.000 abitanti nel Massachusetts, c'è un'azienda che si chiama Prime Separations. Aperta nel 2003, ha messo insieme un team di tecnici e scienziati con lo scopo di applicare la chelazione in processi industriali o comunque produttivi e utili. Hanno un sito www.primeseparations.com che potete visitare per rendervi conto di quello che fanno. Ancora una volta il processo nasce dall'osservazione di fenomeni naturali. Ci sono alcune specie di funghi in grado di recuperare il rame. I gerani, quelli che mettiamo sui balconi, recuperano il piombo con un'efficienza milioni di volte superiore delle fonderie dove vengono lavorati i minerali grezzi. Uno dice: e le miniere cosa c'entrano? Come sempre dobbiamo riflettere sul futuro, anche abbastanza lontano. Anche l'oro è una risorsa fossile non rinnovabile. Prima o poi le scorte si esauriranno o magari diventerà così costoso estrarlo che non ne varrà più la pena. Alcuni analisti assicurano che questo accadrà entro 50 anni. L'uso delle tecniche chelanti può fornire un'alternativa che permetterà di estrarre altri metalli preziosi come l'uranio, il tallio e qualsiasi altro elemento si possa vendere in forma pura. In particolare, gli incassi immediati potrebbero servire per bonificare la zona e renderla pronta per un nuovo utilizzo e evitare di vedersi costretti a pagare in futuro a carissimo prezzo l'inquinamento prodotto nei decenni passati. E così un'altra ricchezza si aggiungerebbe al resto, quella del valore dei terreni che oggi non valgono niente. È un po' quello che è avvenuto al contrario però alla Scaviotas. La scorsa settimana vi raccontavo come quella savana comprata per $6 l'ettaro oggi ne vale almeno 20.000 per aver reso il territorio abitabile, ricco di risorse primarie come l'acqua e di conseguenza il cibo. Abbiamo visto che uno dei punti di debolezza dell'attività mineraria è l'enorme consumo di energia elettrica per le varie funzioni necessarie. La domanda è: non si potrebbe risparmiare un po' di energia? Le risposte sono diverse, vediamone alcune. Anche qui si fa riferimento a studi che la scienza ufficiale cerca di mettere in un angolo. Parliamo di Jay Harman, lo studioso che si è ispirato alla forma delle conchiglie Nautilus per ottenere un aumento dal 20 al 30% dell'efficienza delle pale di ventilatori, miscelatori e altri oggetti simili. E ancora una volta la teoria dei vortici potrebbe tornare utile. Nelle profondità della miniera una macchina è costretta a produrre ghiaccio per mantenere la temperatura a livelli sopportabili. Lo fa con un'acqua ricca di particelle d'aria. La temperatura dei vortici, come abbiamo visto prima, è in grado di far risparmiare fino al 20%, anche se qualche studio recente afferma che si possa arrivare addirittura al 40%, quindi per far risparmiare fino al 20% dei costi energetici. Le miniere sono sempre sedi di correnti d'aria. Queste potrebbero essere sfruttate per far girare qualche turbina ad alta efficienza dotate di un sistema contro la resistenza fluidodinamica. Questa è un'altra delle innovazioni descritte dalla Blue Economy, osservando, pensate un po', il comportamento in mare delle balene. Quello di apprendere dal comportamento degli animali tecniche da sviluppare industrialmente è un altro capitolo incredibile della Blue Economy che ho intenzione di raccontarvi in una delle prossime puntate. E poi pensiamo alle temperature. Oggi esistono scambiatori di calore che riescono a fornire energia con un differenziale di pochi gradi soltanto, 2-3 gradi. Ma tra l'interno e l'esterno delle miniere la differenza di temperatura non è di pochi gradi, è di 20 gradi Celsius. E quindi gli scambiatori di calore, che non sono certo delle novità, non sono però ancora utilizzati, almeno lo sono abbastanza poco, nelle miniere, tranne in alcune nel nord Europa, in Germania e in Olanda per la precisione, che forniscono acqua calda alle zone circostanti. Ecco dunque che possiamo arrivare alla fine di questa lunga storia mineraria, che è solo un esempio di come si possa intervenire con tecniche poco costose, ma sicuramente redditizie, senza usare fonti fossili, senza violentare la terra, senza mettere a disagio, per usare un eufemismo, le popolazioni locali. Tutto quello che abbiamo visto finora va bene, ma c'è ancora un ultimo punto. La Gold Fields, una delle maggiori società minerarie del mondo, che è quotata in borsa sia a Johannesburg che a New York, ha 50.000 dipendenti, una decina di miniere sparse tra Sudafrica, Australia, Ghana e Perù. Oltre alle miniere possiede anche terreni. Vicino a Johannesburg ne ha 70.000 ettari. Queste proprietà sono state vendute dai contadini che non riuscivano più a raggiungere una produttività adeguata per via che mancava l'acqua, fatto a cui ha contribuito in modo decisivo l'enorme consumo che ne fa la miniera, come abbiamo visto stasera. Al momento una parte di questi terreni sono destinati alla coltivazione di rose, ma l'intenzione è quella di piantare qualche tipo di coltura che produca biocombustibile secondo la moda del momento. Che è poi quello che abbiamo visto accadere in larghe regioni del mondo colpite da quel cancro sociale che è il land grabbing. Una nazione in cui si fatica a sfamare i bambini dovrebbe avere ben chiare le priorità e tra queste non può venire prima la necessità di far girare i motori rispetto a quella di produrre del cibo. Purtroppo però una larga parte di quei terreni non è coltivabile per la semplice ragione che sono inquinati dalle scorie di cui vi ho parlato fino ad adesso. Ecco allora che la coltura delle rose e perfino quella dei biocombustibili diventa giustificata. Sarà anche giustificata, ma sicuramente non è la sola percorribile. Vediamo qualche esempio. Se si dedicassero 20.000 ettari di quei 70 alla produzione di biodiesel per il business, il resto del terreno potrebbe essere gestito in modo più intelligente, per esempio sostituendo gli eucalipti, che assorbono grandi quantità di acqua, con piante meno esigenti da questo punto di vista. Da questi alberi si potrebbero estrarre oli e resine, come abbiamo visto che avviene alla Scaviotas, e avviare un'industria legata a queste sostanze. Contemporaneamente si potrebbero coltivare funghi sulle biomasse residue, come avviene in altri paesi africani con le biomasse del caffè, un'altra storia che vi ho raccontato qualche tempo fa. Insomma, le tecniche della Blue Economy avrebbero qui un senso veramente eccellente se si pensa che oltre il 50% degli adulti è senza occupazione e i finanziamenti potrebbero derivare dai crediti di carbonio, come abbiamo visto prima. Ormai abbiamo capito dove si può arrivare con questo discorso. Siamo partiti chiedendoci se l'attività di estrazione dell'oro può diventare sostenibile. Sembrava una battuta tranta, tanto è lontana dalla realtà che noi tutti oggi pensiamo. Eppure, come si vede, questo è possibile, anzi è fattibile, senza dover rinunciare al profitto dell'oro e probabilmente aumentando anche gli incassi nel giro di pochi anni. Non c'è dubbio che un'impresa che fa di una miniera un'attività competitiva recupera terreni agricoli, rinnova la biodiversità, produce biocarburanti su terreni incolti, offre lavoro alla comunità locale, crea efficienze energetiche grazie alle risorse disponibili e alle tecnologie innovative ed infine produce acqua non solo per gli abitanti della zona, ma anche per la rivendita, beh, un'impresa del genere farebbe cambiare l'opinione, oggi non proprio affettuosa, nei confronti delle miniere d'oro del Sudafrica. E con la voce di Eric Clapton vi saluto, Non ci credo finisce qui per questa sera. Vi ricordo che questa puntata andrà ancora in onda in replica sabato pomeriggio, poco prima delle 3, e sarà disponibile nel podcast tra un paio di giorni sul sito radiocooperativa.org. Non andate via, tra poco comincia Megaphone, le cui musiche vi accompagneranno fino alla mezzanotte, e poi ci sarà il notturno. Da Mario un saluto affettuoso e, se volete, ci sentiamo la prossima settimana sempre qui a Radio Cooperativa, mercoledì, alle 20:20, oppure in replica sabato pomeriggio. Ciao a tutti. It's sure to end.
Si festeggia a Musano di Trevignano. Domenica 17 marzo ci troviamo presso l'Associazione Emigranti del Mondo in via Gramsci 20 a mezzogiorno. Il menù è questo: antipasto, polenta soppressa e funghi. Primo, risotto funghi, pasticcio bolognese. Secondo, arrosto di vitello con patate e verdure di stagione e poi acqua, vino, sgrappino, caffè corretto e dolce. Dolce mille foglie. Per prenotare potete telefonare a Vittorina 04 23 81 86 65 oppure a